la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
5 minuti di lunedì 17 novembre. Buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione la nostra newsline, la prima puntata della fascia informativa locale di questa settimana che apriamo come sempre con il meteo, importante oggi perché ci sono delle allerte diversificate, perturbazione in corso anche in Toscana, ma Giorgio Bartolini dall'AMMA ci dice tutto, ben trovato.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Sì, situazione oggi ancora un po' compromessa con rovesci e temporali soprattutto in mattinata sulle zone centro-settentrionali della regione, poi nel corso del pomeriggio la situazione è comunque destinata a migliorare con ampie schiarite sulle zone centro-meridionali della regione, qualche rovescio ancora sarà possibile sulle zone settentrionali della regione. I venti soffieranno oggi ancora di libeccio, provenranno quindi da sud-ovest, saranno tra moderati e localmente forti in arcipelago, soprattutto a nord dell'Elba, dove il mare si farà tra molto mosso e localmente agitato. Le temperature pressoché stazionarie o solo in lieve diminuzione. Cambio di circolazione invece da domani, con ingresso di aria più fredda da nord-est, venti tra moderati e forti proprio di grecale nel corso della giornata, possibilità anche di una breve spruzzata di neve in Appennino a quote intorno a 1000 metri, quindi decisa diminuzione delle temperature, tanto che le massime domani saranno anche leggermente inferiori alle minime di questa mattina, nel senso che saremo sui 10-12 gradi sulle zone interne di pianura, 13-14 gradi sulla costa, quindi in arrivo domani un po' di freddo, ma il cielo sarà prevalentemente tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, qualche precipitazione, dicevo, è attesa in Appennino e in mattinata sulle zone più meridionali della
regione. Bartolini, abbiamo sentito per la prima volta la parola neve quest'anno, però parlavamo appunto di una spruzzata, ma le temperature erano state preannunciate, no? Con un brusco cambiamento per questa settimana, più consistente, si manterrà da metà della settimana?
Sì, sembra che tra giovedì, la seconda parte di giovedì e venerdì ci sia una nuova perturbazione la cui traiettoria oggi è ancora un po' difficile da prevedere, però sembra che possa portare un po' di neve anche sul nostro Appennino, un po' più della spruzzata di neve che probabilmente ci sarà domani.
Grazie per queste anticipazioni, poi ci risentiremo naturalmente. Buon lavoro all'AMMA, una breve pausa e torniamo con voi.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di mangiare con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12.30 e alle 14. Menu completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996. L'associazione Teatro Puccini presenta il progetto Vittime delle Mafie. Martedì 18 novembre alle 12 al Teatro Puccini di Firenze, 62 poltrone della platea verranno dedicate alle vittime delle mafie, ciascuna contrassegnata dal nome e da un QR code che ne racconta la storia, per unire memoria, cultura e impegno civile, per ricordare coloro che hanno sacrificato la vita nella difesa della legalità e dei valori democratici. Info teatropuccini.it. Il teatro come animazione. Venerdì 21 novembre alle 17 e alle 21 presso Castel di Poggio, via di Vinciliata 4 a Fiesole. evento conclusivo del progetto dedicato ad Alfredo Puccianti, organizzato dall'Associazione Fiesole Democratica. Una ricognizione sui 25 anni di attività in relazione alle altre esperienze italiane, con la presentazione di uno dei quaderni di Fiesole Democratica dedicato al tema. Info fiesoledemocratica.it.
Controradio.
Otto e dieci minuti, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Stadio, rebus e scadenze tra il sogno europeo e l'incognita fiorentina, apre La Repubblica. Troviamo la notizia anche d'apertura sulla Nazione, sul Franchi, il diktat della Fiorentina al direttore generale Ferrari: entro dicembre l'accordo, altrimenti la Viola è fuori dal progetto. Il comune tace, ma l'intervento della società per finire il secondo lotto resta la soluzione preferita. Torneremo su questo nei nostri prossimi spazi informativi, ma andiamo subito alla politica. Gianni Bis, l'ora dei ripescaggi, l'incipit di spalla sulla Repubblica, Sonia Luca e gli altri ripescaggi nel Gianni Bis. Stiamo parlando di una settimana decisiva per l'assegnazione delle deleghe, gli ultimi scenari di questo puzzle che va componendosi, li commentiamo insieme a Giorgio Bernardini. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te Chiara.
Non solo deleghe, Giorgio, ma anche insomma tutto ciò che è la partita relativa allo staff intorno ai vari assessori che poi assumeranno le deleghe e che verranno annunciate appunto da Gianni tendenzialmente a metà settimana.
Sì, di solito diciamo dovrebbe essere di parola, in questo caso anche il presidente Gianni nel fornirle mercoledì, come aveva detto. Insomma, vedremo se i tempi saranno questi, anche perché c'è da stringerli, dato che c'è un bilancio regionale da approvare entro la fine dell'anno. Se questo non succederà, si dovrà approvare un bilancio provvisorio ogni mese dell'anno prossimo, quindi incombe una bella scure. Allora, partiamo dalle deleghe, se sei d'accordo Chiara. Io direi che ci sono insomma delle grandi riconferme dal punto di vista del governo regionale. Innanzitutto quella di Marras, che continuerà ad occuparsi, Leonardo Marras, appunto dello sviluppo economico. E poi c'è un super assessorato appunto rispetto alle deleghe. Dal primo minuto si sa che Monia Monni ricoprirà il ruolo di assessora alla sanità, però assieme a questa delega sarà accorpata anche la delega delle politiche sociali, che appunto occupava Spinelli nella scorsa appunto consiliatura. Quindi si parla di super assessorato, perché sono due appunto deleghe molto molto pesanti, non solo come bilancio, ma per insomma farvi capire anche le politiche sociali, quelle che riguardano insomma anche le case, la politica della casa, ERP. Quindi insomma si tratta di un diciamo conglomerato veramente molto grande. Mia Dioppi invece, la vicepresidente, quel che si sa per certo, avrà le deleghe alla partecipazione, alla legalità, alla cooperazione internazionale e alla pace, deleghe che insomma come dire non hanno un portafoglio pesante, ma che Mia Dioppi intende diciamo esercitare entrando un po' in tutti gli ambiti degli altri assessorati. Questo è quello che ci risulta. E poi c'è la cultura, per Cristina Manetti, anche questo si sa dal primo minuto. Insomma, la ex capo di gabinetto, ormai possiamo dire ex, del presidente della regione, si occuperà della cultura, mentre il 5 Stelle Barontini, a proposito di Campolargo, David Barontini, si occuperà di ambiente. E vediamo anche qui con quali deleghe specifiche, se sono tutte quelle che aveva Monia Monni nella appunto consigliatura precedente oppure no. Poi ci sarà sicuramente da segnare quelle all'agroalimentare, che la vicepresidente, la ex vicepresidente Stefania Saccardi aveva nella precedente legislatura. Saranno probabilmente passate in parte a Lenzi, che è l'assessore verde appunto della AWS, però quelle sulla caccia, come abbiamo già avuto modo insomma di dire anche qui su Controradio, saranno difficilmente sue, come sono state di Saccardi, perché il presidente le vuole tenere per sé, perché poi c'è insomma anche quella polemica interna ai Verdi sulla predisposizione di Lenzi al fenomeno. Ricordiamo che Lenzi ha detto che comunque non ha mai posseduto armi nella sua vita, e insomma non ha il porto d'armi, e anche se ha un allevamento di setter, ecco, questo lo ricordiamo per far capire di cosa parla.
Sì, c'è stato uno scenario insomma che ha cominciato a far discutere già dalle prime ore, insomma dopo l'annuncio degli assessori. Il lavoro, Giorgio?
Arrivi a quello che manca in realtà. Ricordiamo, l'assessorato al lavoro, se lo vogliamo chiamare così, è appartenuto ad Alessandra Nardini nella scorsa consiliatura, però diciamo quali sono le deleghe che appartengono a questo lavoro, che tutto dice, ma insomma poi non specifica. Cioè, sono istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali, appunto, le politiche di genere, che poi sono diciamo stanno anche dentro il lavoro, però sono tante deleghe, e si parla del fatto che queste deleghe possano essere scorporate e che Nardini diciamo ne occupi solo alcune, ma potrebbe anche non essere una diminuzio, non si sa bene a chi andranno appunto le deleghe al lavoro specificamente. Potrebbe mantenere all'istruzione Nardini, ma la formazione professionale potrebbe essere assegnata a qualcun altro. Detto questo, rimane fuori per esempio insomma un grande diciamo una grande parte anche per l'esercizio del governo. A me viene in mente per esempio la protezione civile, che era una diciamo una competenza che Monia Monni avrebbe voluto tanto diciamo continuare ad avere, ma con quel super assessorato di cui abbiamo parlato prima insomma non ha più, quindi non si sa bene.
Ecco, potrebbe essere che rimanga in capo, passata la delega alla cultura, Gianni, rimanga in capo appunto al governatore la delega alla protezione civile.
Potrebbe essere, è una delle opzioni. Abbiamo visto appunto come Gianni ha già trattenuto in passato altre deleghe di importanza, di rilevanza insomma molto impattante. Potrebbe essere che rimanga lui, anche perché sappiamo benissimo si tratta non solo di uno strumento insomma importantissimo organizzativo anche nei momenti di emergenza, ma anche nei momenti insomma di prevenzione, di formazione e anche di narrazione, oserei dire, politica. Quindi l'assessorato della protezione civile potrebbe essere, la tua è un'ipotesi insomma che resta valida, avendo ceduto anche quella alla cultura, per l'appunto avrebbe spazio per esercitarle, spazio politico, e quindi insomma sappiamo bene anche quanto gira il presidente
sì e quanto pensi, comunica anche in tempo reale a volte, no, prima delle stesse allerte insomma le dà direttamente il presidente Gianni sui suoi social. Siamo in conclusione davvero, però poi dopo avremo modo in questa settimana calda dal punto di vista dell'ufficializzazione di tornare sulla questione della giunta. Ma vorrei chiederti un commento proprio flash. Ieri sono stati resi noti i dati del rapporto sulla qualità delle province realizzata da Italia Oggi, la qualità della vita del 2025. Abbiamo accennato di Firenze, cosa ha migliorato e cosa no. Qual è il quadro che emerge da Prato?
Diciamo che Prato diciamo si presenta un quadro misto, diciamo la città si è classificata non appunto nella top 10, ma sicuramente.
C'è stata una problematica di caduta di linea con il nostro Giorgio Bernardini. Vi dicevamo, questa classifica della qualità della vita realizzata da Italia Oggi e Ital Communications in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma è giunta alla sua 27esima edizione. Firenze si è posizionata al quarto posto su 107 province esaminate, guadagnando 4 posizioni soprattutto per quanto riguarda affari e lavoro, e per l'ambiente scesa invece di 2 posizioni ed è quest'anno al 106esimo posto per reati e sicurezza. Quindi volevamo capire su Prato quale potesse essere appunto la cornice prima di poi tornare sulla politica e andare buttiamola in politica con il nostro Tommaso Ciuffoletti. Vediamo se riusciamo al volo a recuperare il collegamento con Giorgio Bernardini. No, purtroppo non è possibile. Allora una breve pausa e poi torniamo con voi.
Sasahanen.
Abbiamo attivato alle 8:20 il collegamento con Tommaso Ciuffoletti per la puntata di oggi di Buttiamola in Politica. Ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, fatta la giunta, perché i nomi sono stati resi noti, sia i nomi che insomma abbiamo anche dei veti, mal di pancia, si è parlato di una giunta che è riuscita, o perlomeno di una segreteria Fossi nella gestione soprattutto del Partito Democratico, che ha lasciato degli scontenti sia in maggioranza che nella minoranza e dai territori, ma insomma adesso attendiamo le deleghe, alcune note come dicevamo con Giorgio Bernardini, altre contese e ancora non certe. Che quadro puoi commentare rispetto a questo movimento, sia dall'annuncio dei nomi che appunto delle prospettive di responsabilità che andranno a assumere?
Senti, io Chiara ci ho pensato tanto quando sono usciti i nomi. Una delle ipotesi che mi ero fatto venire in mente, lo dico sinceramente, è che sia stato sostituito Gianni con un clone, diciamo, che ne riproduce le fattezze fedelmente da un punto di vista fisico, su cui è stato inserito un programma di intelligenza artificiale, perché credo che con le conoscenze attuali sia possibile riprodurre, diciamo, un'intelligenza artificiale che imita Gianni per fargli condurre le trattative della costruzione della giunta. Non mi spiego altrimenti come un politico navigato ed esperto come Gianni, a fronte di un risultato in cui, per guardare proprio gli equilibri interni al PD, diciamo i cosiddetti riformisti, o comunque diciamo il gruppo più vicino a Gianni, ha sostanzialmente pareggiato con quello, invece, anche qui oggi usiamo un po' di etichette, ma ci servono per capirci, semplifichiamo un po', con i cosiddetti schleiniani. A fronte di un pareggio nel risultato delle preferenze, perché le regionali si giocano anche su quelle, Gianni è riuscito a farsi fare, dico farsi fare perché sto ragionando della mia tesi dell'intelligenza artificiale di Gianni,
sì,
una giunta cui gli schleiniani sono in nettissima maggioranza, ma a fronte di questo non gli è stato, come dire, esclusa ogni ipotesi che prevedesse l'ingresso di assessori in giunta che liberassero posti in consiglio per far subentrare appunto dei consiglieri riformisti, perché anche in consiglio Gianni è sotto rispetto alla maggioranza schleiniana del suo partito.
Ora, è come se tu mi stessi descrivendo un doppio commissariamento, o comunque contenimento su tutti i fronti.
Esattamente, devo dire la verità, Chiara, sì, eppure davvero, guarda, su questo la sorpresa è rispetto, credo, a un politico che non solo io, che pure lo conosco da tanto, ma che chiunque può, apprezzandolo o meno, essendogli più o meno vicino, tutti, credo, tutti, da destra a sinistra, riconoscono a Gianni una grande esperienza e soprattutto anche una grande attenzione, per esempio, a valorizzare certi risultati elettorali. Il caso di Matteo Biffoni, sindaco di Prato ex sindaco di Prato, che prende 22.000 preferenze, e al quale Gianni, come dire, si rivolge dicendo: avevo pensato a te per una commissione. Non è da Gianni, non è da politico, anche che viene, se vuoi, anche da tempi lontani, in cui questi aspetti, che però sono rilevanti, tanto più in una tornata elettorale dove la partecipazione è stata molto scarsa, tanto più in un momento in cui è tanto più valevole valorizzare chi invece ha avuto un consenso popolare.
Ecco, ha fatto molto discutere, no, Biffoni, anche su queste frequenze nei giorni scorsi, lo abbiamo sentito, ma non solo Biffoni, anche Brenda Barnini, insomma, anche i territori, insomma, che si vedono mancare le esperienze e le figure di riferimento in giunta.
Sì, assolutamente. Ora ho fatto il caso di Biffoni perché è effettivamente quello più eclatante, ma se pensi che in questa giunta la gran parte degli assessori vengono da un non passaggio elettorale, quindi sono stati nominati da fuori il Consiglio, sono quindi figure a cui ci si è rivolti direttamente, senza che questi fossero passati da la verifica, no, di un riscontro elettorale popolare, oggettivamente in un contesto in cui, ribadisco ancora una volta perché è il dato più importante che è uscito dalle elezioni, ma che come spesso capita lo si considera per i primi 20 minuti successivi alle elezioni e poi ci se ne dimentica bellamente, la scarsa partecipazione. Ecco, quel dato lì viene vieppiù, secondo me, aggravato, perché laddove anche ci sia un riscontro popolare verso qualcuno che poi non viene valorizzato, non è solo il caso di Biffoni, ce ne sono altri, beh, secondo me effettivamente non è, come dire, premiante, anche solo per l'avvio, per l'immagine. Poi magari le persone che sono state messe lì avranno modo di dimostrare. Non mi sembra una squadra fortissima, devo essere sincero, però, come dire, anche io ho i miei pregiudizi, i miei bias, le mie, però di sicuro nel metodo non è stato seguito un criterio che valorizzasse questi aspetti, e secondo me alla lunga queste cose poi si pagano.
Veniamo invece all'entourage, perché come tu mi insegni, sì, le deleghe, i riferimenti dal punto di vista degli assessorati della squadra sono importanti, ma anche da chi ci si attorna, no? Adesso c'è la partita aperta anche degli staff.
È una partita poi di quelle velenosissime, mi sia consentito dirlo da ex dipendente della regione, io per un breve periodo della mia vita, questo per assicurare chi ci ascolta la radio del fatto che non posso aver fatto grandi danni, perché sono durato
breve,
molto poco,
sì.
E mi sono, sì, molto breve, e ci tengo a sottolineare che mi sono dimesso e licenziato per mia sponte, per una, diciamo, incompatibilità rispetto a quelle che era l'indirizzo politico preso dal partito per cui lavoravo a quel tempo. Quindi, come dire, io in questo in un anno e poco più ho fatto in tempo a venir via, però posso anche qui, senza tema di smentita, o comunque nel caso possono venire a bussare alla mia porta, e sono stipendi molto buoni, per cui inevitabilmente allettano chi altrimenti sul mercato del lavoro, quello a cui tutti gli altri noi siamo grosso modo costretti a confrontarci con, farebbero fatica a riscontrare stipendi di quella stessa levatura. La regione è molto generosa a fronte di carichi di lavoro non sempre, diciamo, comparati con quelle, con, diciamo, che siamo all'altezza di quegli stipendi. Ecco, per cui è anche comprensibile, se ci pensi, che ci sia una grande fame di rincorsa a questi posti, che sono poi in realtà anche posti in cui, se tanto più gli assessori o i vicepresidenti o altre figure che dovrebbero essere quelle che guidano, diciamo, l'indirizzo politico, non sono esattamente tra le più esperte, beh, questi staff acquisiscono un ulteriore punto di vantaggio che non è solo nello stipendio, ma è anche nel potersi, non voglio dire sostituire, ma di sicuro accompagnare, indirizzando l'assessore o il vicepresidente di riferimento.
E allora, siamo in chiusura, ma un tema te lo voglio sottoporre, quello dell'aeroporto, che prevedibilmente è arrivato sul tavolo del campo largo, anche appunto e soprattutto dopo la via ministeriale, con in vista delle mozioni già contrarie che verranno poste in consiglio.
Ma anche questo, se ci pensi, Chiara, è abbastanza sorprendente. Al netto di come la si pensi sulla opportunità o meno di rivedere l'orientamento della pista di Peretola, che è una vicenda che io me la ricordo da quando ero ragazzino, stamani mi sono alzato, avevo il dolore alla schiena, segno che il tempo è passato, ma pure il tema non si è mosso di lì. Al netto di questo, sembrava che quella vicenda, proprio per la costruzione preelettorale del campo largo e tutto quello che mi si è mosso intorno, fosse una vicenda che grosso modo veniva archiviata, almeno da qui ai prossimi 5 anni, ragionevolmente. Non pare così, perché sembrava uscita dalla porta del campo largo, sembra rientrare invece dalla finestra, in maniera, anche te lo giuro, anche per questo per me totalmente in attesa. Forse sono io che non sono più in grado di leggere la politica, forse davvero allora sto invecchiando, perché in realtà mi pare che ci sia su questo nuovo documento del governo la voglia, la volontà di accelerare, addirittura c'è chi parla già di iniziare i lavori, che sarebbe davvero una vicenda inedita da questo punto di vista, e quindi anche questo mi ha molto sorpreso, perché evidentemente quella che un tempo era la politica, di come la si costruiva con certi riferimenti di consenso e altro, probabilmente oggi si muove su logiche che dovremo reimparare a distinguere.
Eh sì Tommaso, ora non abbiamo tempo, però avremo modo, poi è indicativo, no, anche come si è esperto espressa ribadendo la posizione di Firenze la sindaca Funaro, però in parallelo ci sono i sindaci della Piana che adesso dopo Sesto con il neo consigliere Falchi, che però da sindaco è tornato sulla sua posizione, il sindaco di Campi, il sindaco Carovani e poi insomma la Prato di Biffoni, che non è proprio la Prato diciamo del commissario ma è tutte quelle preferenze che conteranno, vedremo come, anche in questa posizione contraria all'ampliamento. Insomma, sì, è rientrato dalla finestra, stiamo tornando a parlare di aeroporto, così come facciamo di stadio. Gli anni sono passati, ma insomma le tematiche sono rimaste aperte e tutto questo preoccupa, no? In una visione e gestione sicuramente per quanto riguarda il territorio e la prospettiva. Ma noi ci risentiremo lunedì prossimo, a quel punto con le deleghe assegnate avremo un quadro ancora più definito. Che dire, Tommaso? Grazie, buon lavoro, a lunedì prossimo.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
Mentre sentiamo tuoni insomma di una perturbazione che ci ha detto Bartolini all'AMA transiterà abbastanza velocemente sulla Toscana, lo speriamo, passiamo la linea al GR di Popolare Network e poi avremo uno speciale su Controradio TV con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti per parlare della storia di Radio Solera. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Friuli Venezia Giulia una frana di fango ha travolto una casa a Brazzano in provincia di Gorizia. Due persone sono rimaste disperse in questo momento mentre una terza è stata soccorsa ed è stata portata in ospedale con una frattura a una gamba. In queste ore nella regione è in vigore un'allerta gialla che coinvolge anche Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Liguria, dove nella notte a Genova è crollato un muro in strada nel quartiere di Marassi. In questi minuti i pompieri sono sul posto e stanno accertando che non ci fossero persone in quel punto.
Oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Parigi, dove è atteso un accordo per rafforzare le difese aeree dell'Ucraina. Nella notte un attacco russo sulla regione di Kharkiv ha causato 3 morti, mentre è salito a 7 il numero di vittime per il bombardamento dei giorni scorsi su Kiev. In ospedale è morta una delle persone che erano rimaste ferite, una donna di 73 anni, vedova della prima vittima del disastro nucleare di Chernobyl.
Donald Trump invita i repubblicani a votare per la pubblicazione dei documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein, il finanziere che gestiva una rete di traffico sessuale di minorenni. Non abbiamo nulla da nascondere, ha scritto Trump sui social network in vista del voto di domani alla Camera. La votazione è stata promossa dai democratici e da un gruppo di repubblicani. Se dovesse passare, il Dipartimento di Giustizia sarebbe obbligato a rendere pubblici altri documenti relativi al caso. Il cambio di linea di Trump è probabilmente legato al fatto che alla Camera i sostenitori della misura avrebbero già i voti necessari per farla approvare. Più difficile il percorso in Senato.
L'Ecuador dice no al ritorno delle basi militari statunitensi nel paese. Ieri i cittadini con oltre il 70% dei voti hanno bocciato il referendum che lo prevedeva. Il rifiuto impedisce di fatto all'esercito statunitense di tornare alla base aerea di Manta sulla costa del Pacifico, un tempo fulcro delle operazioni antidroga di Washington. Si tratta di una grave sconfitta per Daniel Noboa, il presidente, che ha puntato le sue fortune politiche sulla lotta alla violenza dei cartelli e sulla creazione di un'alleanza con il presidente americano Donald Trump. Il voto è avvenuto sullo sfondo degli attacchi aerei militari statunitensi contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti nei Caraibi e nel Pacifico, una politica che Noboa ha sostenuto.
In Cile sarà il ballottaggio del 14 dicembre a decidere chi sarà il prossimo presidente. La sfida è tra Jeannette Jara, candidata comunista per la coalizione delle sinistre, e l'ultraconservatore José Cast, considerato favorito. Spero di batterlo al secondo turno, ha dichiarato Jara alla luce del risultato del primo, che la vede come candidata più votata. Jara però ha ammesso che il risultato ottenuto, il 26,6%, è stato inferiore alle aspettative. I sondaggi le attribuivano oltre il 30%.
In Campania 44 arresti in un'operazione anticamorra. L'ipotesi è che il clan della famiglia Russo controllasse praticamente tutte le attività economiche di alcuni comuni nel napoletano, tra cui Cicciano e Casamarciano. In questi due comuni il clan avrebbe anche condizionato le elezioni amministrative tra il 2022 e il 2023. Tra i reati ipotizzati ci sono estorsione e scambio elettorale politico-mafioso.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Densa inoltre per nebbia a Banchi, localizzata in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio. Per la mobilità in A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1. In Fipili code a tratti verso Firenze tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno e tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagnaripoli. Proseguono le operazioni di posa dei binari in viale Giannotti. In questa settimana dal 17 al 21 novembre le operazioni di posa delle rotaie. Dal 24 al 28 i getti in calcestruzzo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Heartbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Venerdì 21 al Progresso, Davide Ambrogio in concerto. Uno dei personaggi più originali della musica italiana presenta con il suo gruppo il nuovo progetto Mater Nullius. Sabato 22 al Seco Archive di Grassina, doppio concerto. L'ensemble del Conservatorio di Firenze, diretto da Dario Cecchini, omaggia lo spiritual jazz del grande Pharaoh Sanders. A seguire il surrealista, sotto musicisti per una musica senza confini, tra Latin e Soul, Africa e Bossa Nova, impossibile non ballare. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Sei laureato all'Università di Firenze nel 1975? O conosci qualcuno che si è laureato in quell'anno?
Per festeggiare le lauree d'oro ti aspettiamo per un omaggio speciale a Generazioni Unifi.
Giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni e tanti altri ospiti.
Per partecipare vai su alumni.unifi.it. Nelle foreste di Borneo, da sabato 15 novembre fino al 15 febbraio al Museo La Specola di Firenze, l'esposizione che celebra la figura del naturalista Odoardo Beccari nella 160° anniversario del suo primo viaggio nei luoghi descritti da Salgari per il ciclo di Sandokan. Reperti originali, fotografie inedite e immagini spettacolari del Borneo contemporaneo per un viaggio tra scienza e avventura sulle tracce dell'esploratore che seppe trasformare la curiosità in conoscenza. infosma.unifi.it. I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Posti in rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Controradio.
Sotto sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi.
deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah. Una canzone ci scoppiava nella testa. Grida la tempesta, qui nella mia testa. Non puoi arrenderti, non puoi dire basta. Grida la tempesta, sei la mia tempesta. Non voglio arrendermi, non sai dire basta. Mi parlavi di tatuaggi, crisi mistiche, sesso e sacrificio, di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:41, quest'oggi parliamo della storia di Giorgio Lolli, ex operaio sindacalista bolognese, tecnico autodidatta delle radio libere. Negli ultimi 40 anni passati in Africa ha installato più di 500 emittenti FM nel continente, dando veramente speranza e informazione e conoscenza e rete a migliaia, a centinaia di migliaia di persone. La sua storia adesso arriva finalmente al cinema nel documentario Radio Soleil, Radio Diffusion Rurale, realizzato da due registi livornesi, Federico Bacci e Francesco Eppensteiger. Buongiorno Federico, buongiorno Francesco, bentrovati anche buongiorno. In video con la Controradio TV, e saluto e ringrazio, è con noi anche Andrea Bornino. Buongiorno Andrea, bentrovato. Andrea, buongiorno, se puoi sentirmi sblocchiamo audio e altre cose del genere, perché siamo anche in video sui nostri social. Abbiamo veramente mobilitato le grandi voci della radiofonia italiana. Andrea Bornino, responsabile editoriale di Rai Play Sound ed è rappresentante italiano nel comitato radio della European Broadcasting Union. Tra poco sentiremo anche Francesco D'Asio, che è un grande esperto internazionale di comunicazione per lo sviluppo, lavora per la FAO, è stato segretario di AMREF, di AMARC, delle radio comunitarie mondiali. Per cui un parterre di tutto rispetto, Federico, per questo vostro documentario che avete inseguito a lungo. In breve ci racconti di che si tratta.
Allora, il documentario, le riprese sono durate 5 anni e fondamentalmente, a volte, come si dice un po', io e Francesco la paragoniamo a una fonte risorgiva, perché 15 anni fa ci siamo imbattuti nella storia di Giorgio tramite un articolo sul Venerdì della Repubblica, pensate quanti anni sono passati, e a un certo punto scoprimo che era amico, che era padre della un'amica di Francesco, un'amica comune, andammo a intervistarla e lui non poteva in quegli anni, era giù a a fare le radio. Quindi da lì tornò anni dopo, iniziò, aveva problemi di salute, per cui a un certo punto siamo andati lì per fare delle riprese, un'intervista, come si usa ora fare, giusto per avere del materiale. Arrivati laggiù ci troviamo davanti un tavolo pieno di cassette, perché Giorgio, oltre a che essere un tecnico radiofonico, era un operatore, ed è stato l'operatore che ha ripreso ad esempio la strage alla stazione di Bologna, il primo, e quindi da lì si è aperto un percorso che ci ha fagocitato per 4 anni e si conclude stasera, signori, siamo contenti di mostrarvelo. In questo percorso si sono unite tante persone, fra cui amici come Francesco Di Asio e Andrea Bonnino, perché come ben sai, Raffaele, anche per il mio passato da voi, di fatto per noi la radio è una malattia che una volta che ti piglia non ti lascia
non
più.
Ti lascia,
ecco, più o meno così che è nato.
Come quelle malattie appunto che si annidano in certi posti del mondo. Questa sera al cinema La Compagnia a Firenze inizia il tour delle proiezioni, finalmente sarà un lavoro lunghissimo, straordinario, una storia eccezionale, anche girata e realizzata in un modo magistrale. La Compagnia alle ore 21, in replica il 18, il 19, il 21 e il 22 novembre, poi ai Quattro Mori a Livorno al cinema mercoledì 26 novembre alle 21. Francesco, è stata un'esperienza straordinaria, perché avete scoperto una storia che non ha niente di ordinario.
Sì, la storia di Giorgio effettivamente è una storia molto particolare, perché neanche lui forse si aspettava di raggiungere quello che ha raggiunto. Cioè, lui è andato per caso a fare un documentario in Eritrea nel 78 e lì si è reso conto che quello radiofonico era un territorio quasi completamente vergine in Africa, nel senso che le radio che si sentivano erano le radio statali e le radio dei colonizzatori, quelle francesi, quelle inglesi, americane. Per cui si è reso conto che mancava la voce degli africani, e quello che dice Giorgio più volte nel documentario è che lui ha fatto la radio degli africani, cioè ha fatto una radio che in tutto e per tutto era fatta su misura per gli africani, perché utilizzava tecnologie a basso costo intanto, e che davano la possibilità un po' a tutti di far sentire la voce. Con la sua azienda, appunto la Soler, da qui il nome del documentario Radio Soler, aveva questo slogan che era dare la voce senza voce, e in un qualche modo è quello che è riuscito a fare in 40 anni in Africa.
Questo è il passaggio che Francesco Di Asio, sentiremo questa brevissima intervista registrata, ci racconta. Francesco Di Asio, abbiamo presentato anche il suo libro sulle radio per lo sviluppo, è un esperto internazionale di comunicazione per lo sviluppo e lavora presso la FAO ed è stato segretario generale dell'Associazione Mondiale delle Radio Comunitarie. E Francesco Di Asio sottolinea proprio questo punto che Francesco qualche secondo fa diceva. Ascoltiamolo insieme.
Io penso che Giorgio Lolli abbia capito una cosa molto semplice e in tempi non sospetti, ovvero che i progetti calati dall'alto non sono sostenibili. È vero che le ONG hanno un tipo di lavoro molto diverso, lavorano sul terreno, ne conoscono il tessuto sociale e culturale e spesso le azioni sono più efficaci, ma è anche vero che derivare qualsiasi tipo di azione da progetti internazionali e da fondi rischia di creare un meccanismo perverso, ovvero quando finiscono i soldi, quando finiscono i progetti, le persone se ne vanno e queste radio hanno difficoltà poi a proseguire. Ecco, la genialità di Lolli è stata quella di pensare le cose in maniera diversa. Questi progetti qui sono sostenibili solo se le persone se ne appropriano completamente. Appropriarsene completamente vuol dire avere la perfetta conoscenza di quello che è il funzionamento di un emittente, non soltanto la parte giornalistica, la parte di conduzione, ma banalmente la parte tecnica, e soprattutto quando ci troviamo in paesi dove mancano i materiali, mettere su delle scuole che hanno permesso a generazioni di tecnici di poter andare avanti nonostante i problemi quotidiani che ci sono per queste emittenti è stato, se vogliamo, l'asso nella manica. Giorgio Lolli ha formato generazioni di tecnici che a loro volta ne hanno formati altri, e questo ha permesso alle piccole emittenti di poter semplicemente risolvere un problema con magari una banale saldatura o mettere su un'antenna con pochi materiali. Ecco, questa è stata la genialità, è l'appropriazione del progetto radiofonico quando la sostenibilità non è soltanto finanziaria, è anche sociale rispetto alla comunità alla quale si fa riferimento, ma è anche e soprattutto tecnica. Il miglior messaggio del mondo, il più utile, il più importante, non potrà mai raggiungere la popolazione e la comunità se non ha una struttura tecnica alle spalle che permette di diffondere questo messaggio con chiarezza e con regolarità. Questo Giorgio Lolli lo ha capito, ed è forse stata questa, diciamo, la chiave di volta che ha permesso a tantissime radio di poter sopravvivere nel tempo.
Un grandissimo bagno di umiltà per giornalisti, conduttori musicali che pensano di essere i deus di tutto e che non hanno sempre la consapevolezza che sempre le persone che stanno in questo momento dall'altra parte del vetro non vanno nemmeno in onda, per intenderci. Andrea Bognino, perché è interessante e importante questa storia secondo te?
Ma secondo te non è interessante perché ci dà un faro, una luce su quello che è il mondo della radio in Africa. Voglio usare tre parole che mi sono scritto mentre ascoltavo Francesco che parlava. Le tre parole sono comunità, diversità e resilienza. Comunità perché il documentario ci racconta come la radio in Africa, ma fortunatamente non solo in Africa, è un enorme strumento di comunità. Cioè che crea comunità nel momento in cui la sta immaginando, in cui inizia a mettere insieme i pezzi o, come si vede nel documentario, si inizia a tirare sul traliccio con tutte le persone che guardano attorno. Diversità perché in tutte queste radio che ha aperto Giorgio, e molte di queste radio ancora trasmettono, io le racconto spesso, una rubrica su Radio 3, si può ascoltare quanto la radio si adatta ai luoghi e alle persone e alle anime di chi va in onda, ma anche di chi ascolta. E la terza parola è una parola che a me non piace, ma funziona molto bene, che è resilienza. Cioè il fatto, l'ha detto bene Francesco, queste piccole radio riescono a sopravvivere di più rispetto ai progetti mastodontici che spesso vengono messi in piedi dagli stati o dalle ONG più grandi. Quindi resilienza / sostenibilità. Il documentario ci racconta appunto le storie di queste radio attraverso queste tre parole. E poi sotto c'è questa forza di quest'uomo incredibile che ho avuto la fortuna di conoscere, che è un po' come se avesse trovato una sua missione. Io lo racconto nel documentario, io l'ho sentito parlare di Lolli, intanto pensavo fosse un prete, cioè io me lo immaginavo accostando la sua figura a qualcosa di mistico, cioè uno che va lì a 500 radio, oppure a qualcosa che non esiste, come se fosse una leggenda. Invece esiste, e non ha usato appunto un potere mistico, ma ha compreso perfettamente il potere di questo piccolo strumento che è la radio, che dopo 100+ anni siamo ancora qua, che la usiamo e ne parliamo, certo. E l'ha adattato a un continente che aveva solo bisogno di lui, era lì che lo aspettava. Insomma, questo secondo me è un po' il racconto che uno si porta a casa.
Un grande mistico che al posto del crocifisso ha usato il saldatore, potremmo
dire. Sì, l'antenna, sì, diciamo.
L'antenna, esatto. L'appuntamento è questa sera alle 21 al cinema La Compagnia di Firenze. Non vi fate spaventare se stamattina piove un po', poi il tempo migliora ed è un'occasione imperdibile. Ci sono anche delle repliche nei prossimi giorni, però è un lavoro veramente importante quello di cui stiamo parlando stamattina. Sentiamo insieme il trailer, se siete d'accordo.
Non ho mai pensato nella mia vita di andare in Africa e passarne gran parte, 40 anni. Sono un bel po', non è poco.
Se ti occupi di vado in Africa, alla terza ricerca che hai fatto bene, scopri la figura di Giorgio, scopri la figura di questo italiano che va là e le vado le fa. E poi leggi i numeri, 200, 300, 400, 500 stazioni radio. Sembra qualcosa di mitologico.
Ces personnes comme Giorgio ont permis de voir qu'en fait que la technique est accessible.
C'est à cause de lui que j'ai aimé la radio.
La gente che abitava lì dice adesso abbiamo tutto. C'era un pozzo per tirare sull'acqua, non c'era la strada, non c'era la Madonna, ma adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
When
a fait 30 ans, on n'avait qu'une seule radio. Et quand Giorgio est arrivé, aujourd'hui, vous trouverez au Mali des centaines de radios.
Progetto di vera cooperazione allo sviluppo, è questo lo sviluppo, dare dei mezzi e farli camminare autonomamente.
La radio è stata la mia rivoluzione.
Veramente da brividi, commovente, anche perché Federico Bacci ha fatto un'operazione importantissima. Nella nostra ignoranza spesso associamo il sistema radiofonico africano ai grandi conflitti, la radio che viene usata in Burundi, in Ruanda per scatenare l'odio. La radio in Africa è tanto di più.
No, e come ormai abbiamo imparato dall'amico Andrea, da Francesco, da persone che girano per anni, molte volte ricordiamo, signori, la radio è stata più o meno brevettata in Italia, era un elemento che ci apparteneva in maniera, le prime radio libere sono italiane. Giorgio va dopo il 70, dopo aver lavorato per queste radio e per Punto Radio, pensate, a Bologna quando era il partito, arriva laggiù questa radio potente, di pubblico, di comunità, non di pubblico, non di vendita, di comunità, arriva in Africa e fa più o meno quello che faceva in Italia in quegli anni, però si esprime al massimo, come dice Andrea, spesso trova in Africa l'ambiente ideale per infrastrutture. In realtà poi la radio in Africa, per esempio in Senegal, è fondamentale negli anni 2000 per la stabilizzazione nel voto, nel cambio democratico, nelle votazioni. E Giorgio, ci veniamo a scoprire in Senegal, che addirittura costruisce dei radiotelefoni per darli ai suoi colleghi, Raffaele, che vanno dei seggi. In questa maniera esiste un monitoraggio delle votazioni. Brogli e voti di scambio sono più difficili. Quindi è questo il potere della radio. La radio, vista in maniera pura, non ha dall'altra parte degli acquirenti o persone che devono spendere, ma ha una comunità. Che detto qui a Controradio, che da anni si basa su una comunità, è ovvio. Quindi è questo. La radio va rivendicata, faccio un po' il meloniano, scusate, va rivendicata dagli italiani. Cioè dobbiamo riappropriarci di quella radio. Noi vogliamo quel tipo di radio, almeno io.
Federico Bacci fa il meloniano e veramente ci fa capire che un lunedì mattina migliore di questo non era possibile, non era immaginabile. Francesco, ma che bellezza è inseguire le storie, anche le storie non mainstream, non commerciali, non viste, riviste, sempre le stesse. Cioè, voi avete fatto un lavoro veramente importante, impegnativo, avete girato mezza Africa per raccontare questa storia, e questo è il valore della radio, e questo è il valore del documentario, del cinema, inseguire le storie che nessuno vuole più raccontare.
Infatti, guarda, Raffaele, questa prima che un documentario è stata una grande esperienza di vita. La conoscenza di Giorgio per noi è stato qualcosa di più che fare un film, nel senso che ci ha coinvolto in tutto e per tutto a 360 gradi. Con Giorgio siamo diventati molto amici, ci chiamava 4 volte al giorno, ci parlava di qualsiasi cosa. Siamo riusciti a fare con lui l'ultima radio che ha fatto, cioè una radio pirata di un giorno a Livorno, Radio Soler Livorno, che coinvolgeva la comunità multietnica di Piazza Garibaldi. Siamo riusciti a fare una diretta in Senegal. Siamo andati in Senegal grazie a un crowdfunding per fare una radio, l'ultimo desiderio di Giorgio, una radio al confine tra Mali, Senegal e Mauritania, che parlasse ai migranti che passano da quella cittadina dove l'abbiamo fatta, Kidira, nella rotta verso il Mediterraneo. Per cui più che un film è stata davvero un'esperienza di vita a 360 gradi, quindi raccontare le storie è fondamentale perché si tramandano, ma anche perché si vivono, insomma.
Il tour delle presentazioni apre a Firenze al Cinema La Compagnia questa sera alle 21, in replica il 18, il 19, il 21, il 22, a Livorno al Cinema Quattro Mori mercoledì 26 novembre alle 21 e poi in tante altre città italiane. Andrea, che pensi di questa radio nel 2000, 25. Noi stiamo facendo cross medialità, siamo alla radio, questa trasmissione diventa un podcast, ma è anche video. Abbiamo fatto ascoltare e mostrato a chi ci sta seguendo sui social il trailer, oltre che i nostri volti naturalmente, ma la radio rimane la radio e va bene così, come il libro di Umberto Eco. Umberto Eco diceva: il libro non ha bisogno di upgrade, è perfetto così. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, ma io aggiungerei che la radio è la parola e ne abbiamo sempre di più bisogno. Cioè, il video serve soprattutto a agganciare generazioni più giovani che senza il video veramente non riescono neanche a capire che esiste qualcosa. Io lo vedo con i miei tre figli, però vedo che la radio io la racconto da tanto tempo, racconto tante storie e continua a vive nei conflitti, ma vive anche nelle rivoluzioni pacifiche, vive nelle comunità, e sempre noto che si va sempre di più al cuore, al racconto. Penso al successo del podcast. Il podcast non è nient'altro che radio che si prende e si smette in tasca, nei suoi modelli tra l'altro migliori, cioè lo storytelling, che è una parola che io odio, ma in verità funziona, cioè ho fatto l'arte di raccontare le storie. E la storia di questo film, di questo documentario, è una grande storia che qualcuno dovrà raccontare. Aggiungo che tra l'altro io ho vissuto questi 5 anni a contatto con Francesco e Chico ed è stato veramente un viaggio che a un certo punto sembrava non finire, invece, cioè non arrivava a una sua conclusione, invece è arrivata, e pensare che stasera un pubblico si può sedere in sala e godersi la storia di Giorgio mi sembra veramente la trasmissione migliore che ci poteva essere.
Grazie per averci dato entusiasmo durante un piovoso lunedì mattina d'autunno. L'appuntamento è per questa sera alle 21, in replica poi domani, dopodomani, il 21 e il 22, alla Compagnia di Firenze, a Livorno, al Cinema Quattro Mori, mercoledì prossimo, il 26 di novembre, sempre alle 21, con Radio Soler. Grazie davvero Andrea Bognino, grazie Francesco Eppensteiger e grazie a Federico Bacci per questo regalo, grazie, che ci avete fatto questa mattina.
Grazie a voi e viva la radio, ragazzi, viva la radio.
Grazie.
Grazie, ciao, buona giornata.
Grazie, ciao. Grazie davvero a voi. Le 9 in punto, lunedì 17 novembre 2025. Restate con noi, la Newsline continua, torna con voi tra pochissimo Chiara Brilli.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Rock Contest 2025. In arrivo la quinta selezione live.
Sul palco Superluna, Cosmedia, Vicky Leroy, Uva, Losing Money e Problemi di fase. Appuntamento per giovedì 20 novembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Come diavolo si ferma questa sveglia, mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna all'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7:45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia!
Control.
Oh,
di Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
9:05, sì, apriamo lo spazio City Gaza, le iniziative dal territorio toscano a sostegno del popolo palestinese, è uno spazio che trovate anche con tutte le interviste e gli approfondimenti su controradio.it. Ci vogliamo occupare oggi di Kids for Gaza, la prima marcia dei bambini per i bambini, si terrà il 29 novembre a Lucca con le sole bandiere della pace, senza alcun colore politico né alcuna strumentalizzazione, ci tengono a ribadire i promotori. Un'iniziativa spontanea nata dal basso. Io saluto subito una delle promotrici, Lucia Isabella Mezzanotte, rappresentante del gruppo Radici di Pace e organizzatrice della marcia. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'opportunità che ci state dando nel parlare della nostra bella iniziativa.
Sabato 29 novembre 10:30, partenza da Piazza San Michele a Lucca. Come è nato questo bisogno che ha portato poi appunto a una mobilitazione, all'iniziativa di cui parleremo?
Dunque, Radici di Pace nasce da un gruppo spontaneo di genitori e bambini, nato per cercare risposte complesse a domande chiare e semplici dei nostri figli. Mamma, perché esiste la guerra? Ma la guerra arriverà anche qui? Esiste la scuola? Vanno a scuola i bambini quando c'è la guerra? Ecco, di fronte a delle domande come queste ci siamo sentiti come genitori inermi e impotenti a volte, e abbiamo pensato che anche loro si meritassero una voce. Da qui nasce il presupposto, su questo presupposto nasce Radici di Pace, dove i genitori sono le radici del messaggio universale di pace dei nostri figli, e da qui nasce l'idea della prima marcia della pace fatta solo dai bambini per i bambini. In particolare mia figlia 2 mesi fa, tornando a casa da scuola, mi chiese: mamma, ma perché i bambini non si trovano come fanno i grandi tutti insieme per parlare della pace? Ecco, abbiamo pensato che questa fosse un'ottima occasione per ascoltarli, la prima occasione in cui poi i genitori saranno quelli che si occuperanno di seguire i figli, e non saranno più i figli invece a seguire i genitori. Pensiamo che questa marcia non debba avere alcun colore politico, ci teniamo fortemente a dire questo, e non vogliamo alcun genere di strumentalizzazione a danno e a discapito dei nostri figli. Tutti insieme saremo uniti per dire di no alla guerra, con un linguaggio che sia adatto alla loro età. I nostri figli sono parte attive di questa marcia, hanno scritto una bellissima carta dei diritti dei bambini, scritta da loro in 20 punti, anche perché hanno imparato a scuola.
Ecco, Mezzanotte, veniamo a questa appunto carta dei diritti, un testo poetico innanzitutto, perché risponde a un'esigenza umana, emotiva, che poi viene concretizzata anche in una serie di richieste e di valori che i bambini portano all'attenzione.
Esatto, una carta dei diritti che i nostri figli danno per scontata: saltare nelle pozzanghere o aspettare che l'aquilone si alzi mentre corri, o diritto a sentire che sono importante anche se sono piccolo. Ne cito 3 solo per darvi un'idea di quello che hanno scritto. Questi articoli li hanno anche disegnati e hanno realizzato i loro cartelli che porteranno alla Marcia della Pace. I bambini hanno proprio preso parte attiva a questa marcia, hanno passato gli scorsi fine settimana ad affiggere le locandine della marcia in giro per le città, e soprattutto attaccandole alle loro scuole. Abbiamo pensato da subito di coinvolgere le scuole all'interno di questo progetto. Pensiamo
poi
che
ne parleremo. Ci dica un riferimento, ecco, rispetto alla carta dei diritti, un valore primario.
Ma il valore primario è tutti i valori che hanno scritto, tutti gli articoli che hanno scritto sono importanti perché fanno parte della loro vita quotidiana, che come dicevo danno per scontati. La pace unisce sempre, non può essere mai divisiva, e i bambini di tutto il mondo si meritano gli stessi diritti dei nostri figli, e questo i nostri figli lo sanno bene e lo vogliono urlare a tutti, a
numerose le adesioni da parte degli istituti comprensivi del comune, della provincia di Lucca, del mondo dell'associazionismo, insomma un progetto che si sta allargando in vista appunto del 29 novembre, un'iniziativa sostiene la campagna benefica Kids for Gaza in collaborazione con Medici Senza Frontiere. Noi abbiamo la direttrice raccolta fondi di Medici Senza Frontiere Italia, Laura Perrotta, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
In questi mesi, in questi due anni, Perrotta, quanto i territori, le comunità hanno voluto far sentire la loro voce e anche il loro sostegno concreto. Questo è stato importantissimo per realtà come Medici Senza Frontiere.
Certamente, intanto ringrazio Controradio e anche voi per l'iniziativa che stiamo costruendo insieme. Essenzialmente questo il senso di mobilitarsi, no? Provare a tenere viva l'attenzione su una guerra che è totalmente ingiusta e anche dare a noi la possibilità di supportare i nostri progetti. Medici Senza Frontiere non prende fondi pubblici, è in grado di portare avanti le proprie operazioni solo grazie alla raccolta fondi da privati, quindi le mobilitazioni da parte dei territori per noi sono importantissime per entrambe le cose: la testimonianza, alzare la voce e darci le risorse per continuare a lavorare. Noi in due anni di genocidio abbiamo lavorato per assistere la popolazione di Gaza dal punto di vista sanitario, ma non solo, abbiamo fatto 1.200.000 visite mediche, interventi chirurgici, 29.000 interventi chirurgici. Al momento distribuiamo 1.900.000 litri d'acqua al giorno, perché sono senza acqua pulita, quindi insomma è più che necessaria la mobilitazione.
Perrotta ci dice anche, ne abbiamo parlato sì, ma sempre troppo poco, anche delle conseguenze psicologiche e soprattutto sui bambini e sulle bambine di una situazione che si protrae da due anni in una disumanizzazione rispetto a una normalità che invece dovrebbe essere garantita innanzitutto a partire dai più piccoli.
Grazie della domanda, è molto importante e mi fa molto piacere che siano stati i bambini, no? Come si raccontava, a decidere di mobilitarsi per i bambini di Gaza, perché le ferite che hanno sono fisiche, ma sicuramente anche tantissime riguardano la loro possibilità di futuro, proprio la loro possibilità di immaginarsi un futuro nella pace. C'è qualcuno che è nato e non ha visto altro che guerra in questi due anni, c'è qualcuno che ha perso gli anni di scuola, noi lo vediamo perché abbiamo fatto tantissima assistenza anche di tipo psicologico e abbiamo visto cambiare i disegni dei bambini sotto i nostri occhi, mentre all'inizio erano disegni più o meno di speranza, comunque mantenevano, no, una luce di prospettiva di futuro, man mano l'abbiamo vista affievolirsi proprio guardando i disegni che diventavano sempre più macerie, carri armati e bombe che arrivavano dall'alto.
Sostengo Medici Senza Frontiere, li ringrazio per il loro impegno. Ci arriva un messaggio al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Io intanto saluto Laura Perrotta, grazie, direttrice raccolta fondi Medici Senza Frontiere, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi, grazie mille.
E introduco un altro ospite in questo avvicinamento che vogliamo fare verso la marcia dei bambini e per i bambini che si svolgerà il 29 novembre a Lucca dalle 10.30 a Piazza San Michele, ovvero Marco Orsi, pedagogista, ex insegnante e presidente della Fondazione Senza Zaino, ben trovato.
Buongiorno a tutti, salve, grazie dell'ospitalità.
Orsi, quanto c'è bisogno di affrontare con i bambini tematiche come la guerra, la pace, no? Spesso in questi mesi ci sono state polemiche sulla strumentalizzazione dei più piccoli e su quello che veniva portato a scuola, ma in realtà è più quello che i bambini vogliono che venga portato con loro fuori dalla scuola, in un contesto anche di confronto e di accompagnamento, no? degli adulti.
La guerra e la violenza purtroppo fanno parte della vita delle famiglie e quindi dei bambini. Far finta che queste realtà non esistono è sbagliato. Allora occorre trovare delle modalità per elaborare insieme ai bambini quello che nel mondo è paura e ombra, facendo capire che comunque la luce la speranza può sempre vincere, può essere portata avanti con grande fiducia. Io in mente le parole di Maria Montessori, una pedagogista italiana che per il nostro movimento 30 anni è stata ed è di ispirazione. Lei diceva: evitare i conflitti è opera della politica, testuali parole, costruire la pace è opera dell'educazione. Quindi la scuola, ma io vedo che c'è una grande sensibilità tra gli insegnanti, in qualche modo si deve sentire in prima fila nel promuovere i valori della pace, della non violenza, della tolleranza. Ad esempio nel nostro movimento abbiamo come fari tre grandi valori, che sono l'ospitalità, sono la comunità e la responsabilità. Per dirla in breve, in un appello che il nostro movimento ha fatto in favore dei bambini e contro le guerre, i bambini appunto di Gaza che vivono questa tragedia, e abbiamo citato due grandi autori di origine ebraica che hanno parlato di pace e di responsabilità, che è il nostro terzo valore, Hans Jonas e Emanuele Levinas.
Allora Orsi, io la ringrazio davvero per questo contributo, una delle voci che stanno animando questa adesione che si sta allargando, come dicevamo, per un progetto che vede sul territorio di Lucca la realizzazione di questa prima marcia fatta dai bambini per i bambini. Ringraziando Marco Orsi, in conclusione con Lucia Isabella Mezzanotte, rappresentante del gruppo Radici Pace, organizzatrice della marcia, vorrei ricordare alcuni aspetti logistici. Innanzitutto, per aderire e avere informazioni, radicidipace.com. La marcia partirà da Piazza San Michele, mezzanotte, e poi come si svolgerà?
Dunque, la marcia partirà appunto, come lei diceva, da Piazza San Michele, farà un giro ad anello passando per le vie principali del centro di Lucca. Il giro lo potete vedere sia sul sito internet Radici di Pace e sulle pagine Instagram, Facebook dedicate Radici di Pace. Vi invito a seguirci, a partecipare, i nonni, gli insegnanti, i genitori, i bambini, a questa bellissima iniziativa, perché veramente tutti i bambini del mondo si meritano gli stessi diritti dei nostri figli, e i nostri figli lo vogliono urlare a voce alta.
Ed è un'occasione che ci pare quanto mai opportuna e declinata sul nostro territorio per celebrare la giornata mondiale dei diritti all'infanzia sancita dalla Carta dei diritti delle Nazioni Unite. Grazie anche a Lucia Isabella Mezzanotte per essere stata con noi.
Grazie molte, grazie, buona giornata.
L'ultimo approfondimento di questa mattina nella nostra newsline è per raccontarvi un appuntamento che è diventato ormai tradizionale. In prossimità delle feste natalizie torna domenica 23 novembre alle 20 in via Pratese 46 e naturalmente dicendovi l'indirizzo vi dico anche Tenax, no? Il Tenax per l'Anfas. Questa è la cena di solidarietà che si svolge da ormai diversi anni a cavallo tra novembre e dicembre grazie alla disponibilità dei gestori del Tenax, e noi salutiamo Paolo Rastrelli, vicepresidente di Anfas, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ricordiamo i fondamentali, Rastrelli, ricordiamo l'attività, le finalità dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e o Relazionali.
Esatto, come ha detto lei, l'Anfas è un'associazione, a livello nazionale, ha varie sedi in tutta Italia, oltre 160 sedi, quindi è molto capillare, diciamo, nel suo sviluppo. L'Anfas di Firenze, come appunto le altre, si occupa di questa, di riabilitare, di dare ai propri ragazzi, diciamo, la socialità e cercare di far acquisire quelle abilità che per loro non sono mai esistite, diciamo. Quindi migliorare l'autostima, l'interazione con gli altri e stimolare diciamo iniziative che possano, diciamo, portare a una qualche indipendenza. Ecco. Nel caso nostro, diciamo, di Anfas Firenze, abbiamo ragazzi con disabilità grave o gravissima, quindi difficilmente anche l'inserimento nel mondo scolastico e nel mondo lavorativo diventa molto difficile, però insomma il nostro obiettivo è questo.
Una realtà che è di sostegno, di supporto, ma anche di ascolto, volta, come diceva, con tutte le difficoltà e poi le casistiche, però volta all'inclusione sociale.
Esatto, all'inclusione sociale. Oltre a questo, diciamo, abbiamo un progetto di qualità di vita che deve superare la semplice ripetizione di attività parascolastiche, attività di routine, ma dobbiamo cercare, questo è il compito più difficile, di far acquisire ai nostri ragazzi, di far comprendere la propria indipendenza, l'autonomia anche di scelte e di desideri, ecco. Quindi questi sono obiettivi importanti, però che non ci fanno arrendere.
Abbiamo voluto proprio descrivere l'attività e le finalità di Anfas per capire quanto è importante dare un contributo, sostenerla anche con un'occasione come questa, una cena sempre molto partecipata, sì, dagli amici, dai soci, dai familiari e dai conoscenti, no, di Anfas, ma che deve allargarsi, è a partecipazione libera, nel senso che occorre prenotarsi, sì, e sostenere l'associazione, ma insomma, sì, possono partecipare tutti.
Possono partecipare tutti, ora voi darete i contatti, se volete vi do io i numeri di telefono, potete telefonare in associazione allo 055 400 151 oppure telefonare al cellulare 333 8287 539 e prenotare la cena semplicemente.
Cena che lo ricordi? Sì, prego, sì? Prego.
Dica. No, dicevo, le scene del Tenax, come del resto anche la scena che facciamo durante l'estate qui nella nostra struttura, servono fondamentalmente, oltre a far conoscere l'associazione, che è lo scopo più primario, diciamo, ma anche a finanziare progetti di varia natura. Nel passato penso al progetto del percorso Vita, che è un percorso che gira tutto intorno alla nostra struttura e permette di fare di passeggiare ai nostri ragazzi appunto in mezzo al verde. Ultimo progetto che è stato fatto, ad esempio, è quello dell'acquisto del sollevatore per la nostra piscina. Noi abbiamo una piscina internamente coperta, tra l'altro, e quindi abbiamo necessità di questo sollevatore per permettere ai ragazzi di essere spostati dalla carrozzina dentro l'acqua. Ecco. Quindi grazie a queste scene siamo riusciti, ecco.
Si traduce davvero in strumenti che rendono più sostenibile la gestione, non solo per i ragazzi e le ragazze, ma anche per chi li aiuta e li accompagna. E allora ricordiamo, l'appuntamento è domenica 23 novembre alle 20 al Tenax, poi tutti i numeri di telefono, le informazioni anche a corredo di questo podcast li troverete dunque su controradio.it. Grazie al vicepresidente di ANFAS Rastrelli per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci e buona sera.
Termina qui la nostra newsline che torna stasera alle 18.45, aggiornamenti e cronaca alle 12.45 ed aggiornamenti anche in tempo reale sui nostri canali cross mediali. Dopo il GR di Popolare Network, l'appuntamento del lunedì mattina con Tra le righe, gli appuntamenti, gli eventi e il cartellone settimanale del Vessier. Tutto questo tra poco, rimanete sulle nostre frequenze. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Never thought I'd see her here. Never thought I'd see her again. She sidewinders through the rooms with me, with a real cigarette and a styrofoam coffin. And she's still wearing her father's feather jacket. She holds out her hands and I stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. She finishes off my drink and puts on a bottle of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. Says she takes photos of tractor bones and sells them to model luxury homes.